Allora eravamo rimasti al versetto 10, che lo rileggo. Egli, il verbo, la parola, era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha conosciuto. Come mai il mondo non lo conobbe? Colpa delle tenebre. E le tenebre in questo Vangelo sono il frutto di un'istituzione religiosa che per il proprio interesse ha separato Dio dagli uomini. Quindi l'uomo non poteva percepire l'amore di Dio perché Dio era lontano, bisognava fare delle pratiche religiose, dei riti particolari, eccetera. E l'uomo si sentiva quasi sempre in colpa. Dicevamo alla conclusione dell'incontro che la mancata conoscenza di questa parola determinerà poi la tragedia del popolo. Riprendiamo la seconda parte con il versetto 11. Prima ha detto che il mondo è stato fatto per mezzo suo e il mondo non l'ha conosciuto. Adesso quello che è un monito, più che un'accusa, venne fra i suoi. Quindi non il mondo, ma venne tra i suoi. Per suoi si intende non soltanto la famiglia, il suo clan familiare, ma tutto il suo popolo. Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Com'è possibile questo? Conseguenza della mancata conoscenza di Dio sarà il rifiuto di Gesù. In nome del Dio del passato, in nome della tradizione del passato, non riescono a percepire il Dio che viene. Questo verbo accogliere o prendere, come azione diretta verso Gesù, viene usato dall'Evangelista solo qui e al momento della crocifissione. L'Evangelista è radicale. O si accoglie, si prende Gesù come modello e fonte della propria vita, o lo si prende poi per dargli la morte. O si accoglie la vita o si è partitari della morte. Questo che l'Evangelista sta scrivendo bene tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, dicevo, non è tanto una recriminazione ai suoi, ma è un monito. È un monito per i credenti e per le comunità di tutti i tempi di non cadere negli stessi errori. Perché mai i suoi non l'hanno accolto? Gesù, lo sappiamo, ha avuto difficoltà dalla famiglia. In questo Vangelo, al capitolo 6, si legge che neanche i fratelli credevano in lui. Come poteva essere credibile uno che neanche i fratelli credevano in lui? Gesù ha avuto difficoltà con i suoi discepoli. Gran parte dei suoi discepoli, dopo che Gesù ha pronunciato il discorso nella sinagoga di Cafarno, lo ha abbandonato, per non parlare poi dell'istituzione religiosa. Perché? Perché Gesù ha presentato un Dio completamente differente da quello che era conosciuto nella tradizione religiosa. Un Dio amore, quindi non un Dio giudice, un Dio che condanna, un Dio che perdona in maniera incondizionata, ma soprattutto un Dio dal cui amore nessuno poteva sentirsi escluso. È la religione che divide tra quelli che sono degni e quelli no. Mentre per Gesù l'amore del Padre, l'abbiamo detto, sottolineato tante volte, non viene concesso come un premio, ma come un regalo. Il premio dipende dai meriti di chi lo riceve, il regalo dal cuore del donatore. Quindi l'Evangelista recrimina, ma fa un monito, che venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. C'è il rischio anche nella comunità che quando Dio si presenta e Dio si manifesta sempre attraverso il nuovo, il nome dell'antico non lo si riconosca. Ricordate Saulo. Saulo era un perfetto religioso, era osservante non soltanto dei comandamenti, ma di tutti i 613 precetti della legge. Era una persona che si riteneva in rapporto con Dio. Quando ha saputo che era nata questa setta, si è scatenato contro di essa, fino a che c'è stato l'incontro con il Signore e gli ha detto: chi sei, o Signore? E Gesù gli ha detto: io sono quel Dio che tu perseguiti. In nome del Dio del passato perseguitava il Dio del presente. Come possiamo evitare di cadere anche noi in questo errore? Semplice, rifacendosi sempre all'amore. In nome della dottrina si può rifiutare Dio. in nome dell'amore lo si riconosce sempre, perché Dio è amore. Non sto dicendo che la dottrina non ci vuole, la dottrina è necessaria, ma la dottrina deve formulare le esperienze dell'amore in maniera transitoria, provvisoria, mai definitiva. Purtroppo la dottrina, una volta che è formulata, diventa un monumento intoccabile, diventa definitiva, cambia la società, evolve l'umanità, ma in nome di quella dottrina si costringe questa umanità su dei binari molto ristretti. Allora, per non incorrere anche noi in questo errore, dobbiamo metterci sempre nella linea dell'amore. Ma è il versetto centrale del prologo, l'Evangelista proprio l'ha costruito in maniera architettonica, il versetto centrale del prologo, quindi la più importante di tutta la composizione. Bene, nel culmine del prologo Giovanni illustra qual è il progetto di Dio sull'umanità, cioè comunicare la sua stessa condizione divina agli uomini per renderli uguali a Lui. E Gesù ci ha pagato la vita per questo. Non noi ti uccidiamo perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ecco il versetto principale del prologo. A quanti però l'hanno accolto? Ma chi l'ha accolto in questo Vangelo? L'hanno accolto, guarda un po', i samaritani, gli eretici. Loro hanno riconosciuto in Gesù il Salvatore del mondo. Il popolo che era considerato il più lontano da Dio, il popolo che era considerato escluso addirittura da Dio, è stato quello che l'ha accolto. A quanti l'hanno accolto? Li rese capaci di diventare figlioli di Dio. Allora qui c'è una distinzione linguistica. Sapete che gli evangelisti, oltre che dei teologi, sono dei grandi letterati e la loro letteratura esprime la teologia. Allora, il termine figlio viene usato in maniera diversa. Quando si riferisce a Gesù, adopera il termine figlio che significa nella sua pienezza, quindi colui che è completo. Allora Gesù è il figlio di Dio già in maniera piena, completa. Quando si riferisce, come in questo caso, all'umanità, non adopera il stesso termine figlio, ma figliuolo, che significa in crescita. La crescita che poi deve portare a questa pienezza. Quindi Gesù si presenta come il figlio di Dio. Noi siamo tutti i figliuoli di Dio. Allora, a quanti l'hanno accolto, quanti riconoscono nel messaggio di Gesù la risposta al proprio desiderio di pienezza di vita? Quanti riconoscono in Gesù il modello della propria esistenza e con Lui e come Lui orientano la propria vita a servizio degli altri, a questi li rese capaci di diventare figlioli di Dio. E voi sapete che a livello popolare si dice che siamo tutti figli di Dio, e mica è vero. Non è vero. Figli di Dio non si nasce, ma si diventa. Dio è padre per tutti gli uomini, ma non è padre di tutti gli uomini. Perché figlio di Dio non si nasce, ma si diventa. E non si diventa in un momento soltanto, come crediamo magari col battesimo. È diventato figlio di Dio, prima chissà di chi era figlio. E ci si diventa continuamente nella vita, facendo sempre le stesse scelte e le azioni di Gesù. Quindi il culmine del prologo, a quanti l'hanno accolto, li rese capaci di diventare figliuoli di Dio. Quindi avere la stessa vita divina negli uomini. Nel momento che noi liberamente, volontariamente, decidiamo con Gesù e come Gesù di orientare la nostra vita per il bene degli altri, in quel momento stesso si sprigiona in noi la Zoe, ricordate, la vita divina, che cresce e ci rende capaci di superare poi il fatto della morte. L'uomo ha la condizione divina, ma, attenzione, come dicevamo prima, non perché l'uomo si innalza verso Dio, separandosi di fatto dai fratelli. Dio non è lontano dagli uomini, questo è l'inganno della religione. Un Dio lontano, un Dio da cercare. Lo dice Gesù qui a quelli che credono nel suo nome, dice a quanti però l'hanno accolto. Con Gesù Dio non è più da cercare. Chi cerca Dio non lo trova mai. Perché chi cerca Dio ha una sua immagine confusa, astratta di Dio. Quel Dio che dice che nessuno l'ha mai visto, come lo può cercare? Con Gesù Dio non è più da cercare, ma da accogliere. E l'accoglienza di Gesù è immediata e concreta. Quindi l'uomo non deve più cercare Dio, ma accoglierlo nella propria esistenza. Ricordate la bellissima espressione nel capitolo 14, quando dice: a chi mi ama, il Padre e io verremo in Lui e prenderemo dimora in Lui. Noi siamo la dimora di Dio. Dio non è al di fuori di noi, è intimo. E come si esprime? Semplice, ogni volta che noi siamo più umani, si esprime il divino che abbiamo in noi. Il Dio di Gesù è un Dio che chiede di essere accolto nella nostra esistenza, per fondersi con noi e dilatare la nostra capacità d'amore. Questo è il Dio di Gesù. Ecco perché è pericoloso il messaggio di Gesù. Ma allora, se Dio è intimo nell'uomo, si è terremota tutta l'istituzione religiosa con tutti i suoi organismi. Questo è pericoloso, che la gente non sappia questo. Dio non è lontano, non hai bisogno di mediatori, non hai bisogno di culti, non hai bisogno di niente. Vuoi esprimere il Dio che è in te, lo vuoi conoscere? Sii profondamente umano, sii profondamente misericordioso e vedrai che questo Dio ti inonda della sua esistenza. Quindi il versetto principale del parola lo leggo: quanti però l'hanno accolto, li rese capaci di diventare figlioli di Dio a quelli che credono nel suo nome. L'accettazione di Gesù come modello di vita, come norma di comportamento, permette di diventare figli di Dio. Figlio, nella cultura ebraica, non indica tanto uno che è nato da qualcuno, ma uno che gli assomiglia nel comportamento. I quali non da sangue, al plurale, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. L'Evangelista qui presenta due tipi di nascita. C'è una nascita comune, che è quella biologica, e c'è la nascita, quella con la Zoe, ricordate, che quella si innesca dal momento che l'uomo volontariamente accoglie Dio nella sua esistenza. E la parola, e qui anche qui l'Evangelista ci sorprende. Allora abbiamo questa parola, che poi è Gesù, che contiene il progetto di Dio sull'umanità. Questa parola divenne, e cosa ci aspettiamo che divenne? Divenne uomo, no? Naturale. L'Evangelista non è d'accordo, non adopera questo termine uomo, in greco sarebbe stato, adesso lo scrivo in maniera semplice, anthropos, ma usa un termine che indica l'uomo nella sua debolezza, nella sua precarietà. Usa il termine greco, che vedete lo conosciamo tutti, il termine greco che è sarx, che indica la carne nella sua debolezza, perché dicevo che lo conosciamo tutti. Prendete il termine, non fate le corna, comunque per fare un esempio, sarcofago. Sarcofago deriva da sarc, fago significa che mangia, che divora. Il sarcofago è quello che mangia la carne. Sarcasmo, tutte queste cose. Sarx indica l'uomo nella sua debolezza. Allora, la parola divenne carne. La parola che era presso Dio viene ad abitare tra gli uomini, ma non scrive l'Evangelista che diventa uomo, ma che diventa carne, cioè l'umanità legata alla terra. Cosa vuol dire? Il progetto divino non si è realizzato in un superuomo, chi di noi potrebbe essere un superman, ma nella debolezza di un'esistenza umana. C'è San Paolo nella seconda lettera ai Corinti che capisce molto bene questo, dice: abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia la potenza straordinaria che viene da Dio e non da noi. Quindi questa potenza della creazione non si realizza soltanto in persone particolarmente dotate, in persone particolarmente capaci, che noi possiamo ammirare, ma chi di noi può pensare? No, se il progetto di Dio si realizza nella debolezza, non nella forza. Quindi Dio non cerca le cose migliori, ma cerca le cose peggiori per manifestare la sua debolezza. San Paolo, in un altro testo, lo dirà, dice: Dio vi ha scelto perché peggio non ha potuto trovare. Se noi non abbiamo questa profonda convinzione, non abbiamo capito l'azione di Gesù nella nostra esistenza. Quindi la pienezza della vita brilla in un uomo con tutte le sue debolezze, con tutte le sue deficienze. La parola divenne carne e si è attendata o accampata in mezzo a noi. Perché non usa anche qui? Qui abbiamo visto che usa carne invece di uomo, e qui ci saremmo aspettati, la parola divenne carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Invece l'evangelista usa il verbo attendare o accampare, in cui c'è il termine tenda, perché si rifà alla tenda di Dio che accompagnava il popolo nel suo esodo. Ora, scrive l'evangelista, la tenda di Dio, il luogo dove il Signore abita in mezzo agli uomini, è un uomo, è inaudito. Quest'uomo per primo sarà Gesù, ma poi ognuno di noi può essere l'unico vero santuario dove brilla l'amore di Dio. Con questo l'evangelista annuncia la sostituzione del Tempio e di qualsiasi altro luogo sacro. Gesù sarà il nuovo santuario e, come la vecchia tenda, abiterà insieme al suo popolo. Qual è la differenza tra il Tempio e il Dio che abita in Gesù e chiede di abitare in ognuno di noi? Al Tempio la gente doveva andare, ma non tutti potevano entrare. Certe categorie di persone, no, tu per la tua condizione, tu per il tuo peccato, tu per la tua situazione, fuori dalla porta. L'esistenza stessa del Tempio esclude gli uomini da Dio. Allora Gesù lascia il Tempio, un edificio statico, immobile, e sceglie uomini, uomini che camminino. E qual è il ruolo allora del credente e della comunità? Non aspettare che le persone vengano, ma ad andare verso le persone. Ma quali persone? Proprio gli ultimi. Gli esclusi dalla religione, le persone lontane, quelle che la morale, quelle che la società, quella che la dottrina ha ritenuto esclusi da Dio, ed andare a questi e dirgli: guarda che Dio ti ama così come sei. Questo è il compito del santuario. In mezzo a noi abbiamo contemplato la sua gloria. Il verbo contemplare appare qui per la prima volta. L'ultima volta quando compare? Alla resurrezione di Lazzaro. L'evangelista, attraverso questa tecnica letteraria, ti sta dicendo che la gloria di Dio dove si manifesta? In una vita capace di superare la morte. Quindi la gloria di Dio si manifesta in una pienezza di vita come quella che abbiamo visto nella resurrezione di Lazzaro. Abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito termine che indica il prediletto, il più importante, che viene e per la prima volta, e questa sarà una scelta importante di Giovanni, non parla di Dio, ma parla di Padre. Dio è il nome comune della divinità di tutte le religioni. Padre è lo specifico della comunità cristiana. Questa è una caratteristica di Giovanni, pensate, qui appare per la prima volta, e dopo sarà ripetuto 114 volte il termine Padre. Pensate che in Matteo, che è quello che più degli altri usa Padre al posto di Dio, lo usa soltanto 45 volte, 17 in Luca e 4 in Marco. Nel Vangelo di Giovanni 114 volte è Padre. Il nome specifico di Dio della comunità cristiana è Padre. Padre compreso nella cultura ebraica. Sapete che nella cultura ebraica, nella lingua ebraica, non esiste il termine genitori, perché non era compreso il ruolo di genitori. Si pensava che il figlio nasceva direttamente dal padre. La madre era una specie di incubatrice. Infatti nella Bibbia si dice il padre è colui che genera, la madre è colei che partorisce. Noi ovvio oggi sappiamo che nella nascita di un bambino concorre sia il papà che la mamma, a quell'epoca no. Il figlio era tutto suo padre. La donna era un'incubatrice che prendeva il seme del marito, lo faceva crescere e poi lo spelleva. Ma la donna nel figlio non ci metteva assolutamente nulla. Allora chiamando Dio padre significa che è da lui che procede la vita. E procedendo da questo padre che è Dio, la vita è indistruttibile. Allora la comunità dei credenti è il nuovo santuario. Questa gloria che splende nel padre, splende in Gesù. Gesù non è geloso, lo vedremo quando a ottobre inizieremo il capitolo 17. Gesù dirà: la gloria che tu mi hai dato, io l'ho data loro, perché siano uno come noi siamo uno. Una parola, un comandamento, uno spirito, essere uno. Essere uno non significa essere uniti, diventare Dio. Quindi Gesù ci comunica la sua stessa gloria perché noi diventiamo uno. Vedere la gloria di Dio non solo non provoca la morte, come si credeva nell'Antico Testamento, ma è la condizione per avere la vita. Pieno di grazia e verità, dice Gesù di questa espressione del Padre. Giovanni si fa al libro dell'Esodo, si riferisce alla manifestazione di Dio nel Sinai, dove Yahweh viene presentato, Yahweh, Yahweh, Dio misericordioso e pietoso, ricco di grazia e fedeltà. L'aggettivo ebraico, che significa ricco, significa pieno, e si può tradurre anche con pieno, e questa è la scelta dell'Evangelista. La pienezza del Figlio consiste nella pienezza dell'amore. Il greco, questo grazia, significa un amore generoso che si traduce in dono. L'amore di Dio, quante volte l'abbiamo visto, e sarà una costante che poi l'Evangelista ripeterà in tutto il suo Vangelo, l'amore non nasce dal bisogno dell'uomo, ma lo precede. E di che vi volete preoccupare? Tutto il Vangelo è su questo tono. Di che cosa vi volete preoccupare? L'amore di Dio non nasce come risposta ai bisogni dell'uomo, ma lo precede. Allora la vita del credente è serena. Io so che in qualunque situazione mi posso trovare, già il Padre ha preceduto la mia emergenza, il mio bisogno, e sta già agendo. Allora questo dà serenità, perché se non si è sereni non si può comunicare serenità agli altri. Se uno è preoccupato per sé, come può occuparsi degli altri? Gesù ci chiede di fare un baratto: tu occupati degli altri che a te ci penso io. E il cambio è assolutamente vantaggioso. Quindi un amore gratuito, incondizionato, un amore che abbiamo visto precede addirittura la creazione, ne è la conseguenza, un amore che cerca di comunicare la sua ricchezza. L'altro termine usato dall'Evangelista, quello che tradotto con verità, significa quello che è vero, reale. Un amore vero quale sarà? Un amore fedele, e sarà la costante di Gesù, che poi vedremo nella passione come emergerà. Quindi questa espressione pieno di grazia e verità la possiamo tradurre con pieno d'amore fedele. La fedeltà nell'amore è la caratteristica di Gesù. Gesù, fino all'ultimo, lui è fedele nell'amore. Sarà tradito, lui proporrà amore. Sarà arrestato, lui proporrà amore ai suoi carcerieri. Sarà giustiziato e lui fino all'ultimo proporrà amore a chi lo ammazza. Giovanni gli dà testimonianza e grida: ecco l'uomo del quale ho detto. E qui a Giovanni piacciono questi scioglilingua che ci fanno un po' impazzire, ricordate? Tra un poco mi vedete, tra un altro poco mi vedrete. Sentite qui quanto gli piace. Quello che viene dietro è avanti a me perché era prima di me. Ha preso una canna questo. Quello che viene dietro è avanti a me perché era prima di me. Allora Giovanni, vediamo cosa vuoi dire. Perché allora l'Evangelista vuole sottolineare qual è il ruolo di Giovanni Battista, che è il testimone dello sposo e non lo sposo stesso. La missione di Giovanni ormai sta per terminare. È ormai giunto colui che esisteva prima della creazione, ricordate? In principio già esisteva questa parola, quindi è quello che era prima. Anche se storicamente viene dopo di Giovanni, perché appare dopo, è colui che invece veniva prima. Ecco, quindi è un scioglilingua teologico che l'Evangelista ama. E concludiamo, perché poi i due versetti finali li abbiamo già avuti, perché dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia e su grazia. E termina con questa esplosione di gioia e di allegria. I momenti dell'amore comunicati da Dio si susseguono nella vita del credente e nella vita della comunità in un crescendo senza fine e senza alcun limite, se non quelli che mettiamo noi. Gesù lo dirà: lui dà lo spirito senza misura. Se lui dà lo spirito senza misura, significa che la misura la mettiamo noi. Se degli spazi della nostra vita sono occupati dal rancore, e lì lo spirito non riesce ad arrivare. Se degli spazi della nostra vita sono occupati da egoismi, e lì lo spirito si arresta. Se parte della nostra vita è bloccata da chiusure, sono tutti spazi dove lo spirito non può arrivare. Ma chi apre tutte le porte riceve una comunicazione crescente e traboccante di quest'amore. Quindi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Cosa significa? Amore su amore. All'amore generoso e incondizionato del Padre corrisponde l'amore altrettanto generoso e incondizionato del credente al fratello, in una dinamica d'amore dove l'amore alimenta se stesso. E quante volte abbiamo detto, lo faremo tra poco, cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è quel momento in cui l'amore ricevuto si trasforma in amore comunicato agli altri. Noi tra poco nell'Eucaristia riceveremo amore. Se noi questo amore lo comunichiamo agli altri, allarghiamo ancora di più la porta che permette al flusso di questo amore di arrivare dentro di noi. Più noi allarghiamo, dilatiamo la nostra capacità d'amore, più permettiamo a Dio di entrare nella nostra esistenza, più la comunichiamo agli altri, più questo sarà in un crescendo senza fine. L'Evangelista sottolinea noi tutti, quindi l'esperienza e la partecipazione dell'amore, la vita è lo specifico del cristiano, non è per Superman, non è per persone particolarmente dotate, dice, perché dalla sua pienezza noi tutti la comunità, abbiamo ricevuto grazia su grazia. La trasmissione del messaggio di Gesù, e qui mi riallaccio tra poco quando inizieremo l'Eucaristia, allora non va fatta attraverso un proclama dottrinale, ma attraverso la trasmissione di gesti che comunicano vita. Questo è il linguaggio che tutti possono capire. Una dottrina, ci sarà chi la comprende e chi no, chi si troverà d'accordo e chi meno. Una carezza, un bacio, un abbraccio, questo è il linguaggio universale che tutti possono capire. Una madre, un papà, il figlio, non basta che gli dica ti voglio bene o gli lega tutti i manuali di pedagogia. Il figlio non cresce, il figlio ha bisogno di carezze, ha bisogno di essere manipolato, ha bisogno di essere sbaciucchiato. È questo che lo fa crescere, anche se i genitori non sanno nulla di pedagogia o di psicologia. Quello che fa crescere l'uomo non sono le dottrine, ma l'amore. Abbiamo concluso il prologo, siamo riusciti, gli ultimi due versetti li abbiamo fatti all'inizio, a Giovanni. Ringraziamo Giovanni che ci ha regalato questo bel gioiello. Allora, come sempre, adesso abbiamo qualche minuto, in attesa che arrivi Riccardo con le sue domande. Vediamo la prima.
Certo. caro Alberto, io ti conosco oggi, ma sono venuto sapendo, ho sentito parlare di te, quindi sono venuto con molta attenzione. Mi sembra di essere tornato indietro di circa 30 anni, perché 30 anni fa io ragionavo così, come oggi ho sentito ragionare te. Ero un ateo militante, che individuava nell'amore umano, senza nessun'altra caratterizzazione, il centro della vita. Non è che sbagliassi di molto, cioè, perché poi io la centralità dell'amore la continuo a condividere. Però poi stavo facendo capire che quell'amore, a volte anche passionale, a volte poi come accade nell'umanità, fatto anche di conflitti, di ideologie, che poi quest'umanità non è che lasciata senza la teologia va tutta d'amore d'accordo, quindi l'amore si contraddice nel vissuto umano. Mi accorsi che occorreva la virtù con cui l'amore distingue ciò che è amore da ciò che non lo è e che fa soffrire l'uomo, prima ancora o contemporaneamente a Dio. E poi scoprì che ci voleva sapienza per distinguere, discernere ciò che è vero amore e ciò che contraddice quella voglia di essere uniti dolcemente con le carezze, eccetera. Scoprì che quindi non bisognava dissacrare a priori tutte le pedagogie di virtù, certo, quelle dogmatiche, pallose, quelle sono d'accordo, e forse nell'esperienza di provenienza cattolica da cui tu appunto provieni ci può essere una sensibilità particolare a denunciare quel tipo di virtù. Però io scoprì che c'era una virtù essenziale al bambino, e adesso io che sono padre ormai di un giovanotto di 25 anni ho visto i frutti di un amore fatto di carezze, di sbaciucchiamenti, però anche di insegnamenti, non di una pedagogia astratta, di una pedagogia di vita che serve a rendere felice lui e le relazioni umane. E quindi ho scoperto che l'amore non si divide dalla virtù, dalla sapienza, e in questo ho scoperto Dio. Ho scoperto un Dio non come un nominalistico, come a volte può apparire il Dio cattolico o di altre religioni, un Dio qualificato che scopro dentro di me, ma lo vedo anche trascendente a me, perché io mi vedo un po' più limitato nell'amore, nella coerenza, nella sapienza, nella saggezza e nella pedagogia. Ecco, mi hai fatto fare un viaggio indietro di 30 anni. Io spero che però con questo commento di aprire un dibattito per comprendere che la vera umanità è un processo anche biologico, biologicamente parlando, io sono un biologo evoluzionista, vengo da questa scuola, è un processo l'ominazione, veniamo dal mondo delle bestie, dal mondo della giungla, dove io scanno te o tu scanni me. Il vero uomo non è che esiste a priori, emerge, scoprendo l'amore, la solidarietà, il bene comune, le virtù, anche la sessualità, che è una bellissima cosa se vissuta col rispetto, con l'amore, col progetto di vita, altrimenti vediamo attorno a noi gli scandali di ogni giorno, purtroppo anche nella Chiesa Cattolica, diventa, l'abbiamo sentiti tutti, diventa anche perversione, ma non solo lì però, cioè attorno alla sessualità, che è una forza potente, la quale costrinse il leone e la leonessa a superare l'ego, perché senza anche l'attrazione sessuale il leone e la leonessa si sarebbero minimo ignorati se non odiati. Però poi l'amore è diventato legame forte, progetto di vita, solidarietà, sentimento. Se è questo, è nobilitante e ben venga. Se fosse solo espressione di quella primigenia forza, sarebbe bestiale. Grazie a tutti e spero di stimolare un dibattito.
Sì. Sono domande? In attesa che arrivi anche Riccardo. Francesco, dimmi.
Volevo dire che due riflessioni. Cioè che,
domande però, Francesco, perché dobbiamo dare spazio alle domande più che riflessioni.
Allora, una sola. Cioè,
scusa, per dare spazio agli altri, sennò.
Nemmeno una.
Sì, ma domande sì, no riflessioni. Dimmi Francesco.
Vabbè, l'altra te la farò a ottobre.
Sì, dopo, personalmente sì.
No, siccome ho visto il film Agorà su Ipazia, che è stata trattata cristianamente in modo crudele, no? Nel 413 d.C., voglio dire che è certifico, che è proprio profondamente vero quello che hai detto tu. Grazie. Cioè che le autorità religiose possono commettere crimini inauditi in nome di Dio. Il vescovo Cirillo, durante la messa nel film che fa vedere, no, il film, legge, parte dalla prima lettera di San Paolo a Timoteo, dove le donne vengono trattate veramente, insomma, io non lo so, le donne devono stare in silenzio,
io,
devono
Francesco,
essere sottomesse, eccetera.
In epoca eccetera. Non sospetta, prima che adesso scoppiasse questo caso di Ipazia, 2 anni fa ho scritto un articolo per un libro che dovrà uscire, appunto citavo il crimine dei cristiani contro i pagani, citavo appunto questa Ipazia 2 anni fa, prima che se ne parlasse, però Sant'Agostino aveva previsto anche questo. È vero che i cristiani ammazzano i pagani, però i pagani ammazzano per odio, i cristiani ammazzano per amore della verità. Quindi sempre morti sono, ma voi mettete essere ammazzato dal fuoco nemico e invece essere ammazzato dal fuoco amico? Non è la stessa cosa. Altre domande, Riccardo? Vieni, ci sono. Ecco il nostro Riccardo che ci porta i messaggi dal collegamento.
Ci sono sempre da Granada gli amici Manolo e Ciaro e altri colleghi. E Teresa da Verona chiede se è la vita la luce degli uomini e non è la parola di Dio, a che cosa serve la parola di Dio?
Bene, bella domanda, Teresa. Allora, la parola di Dio, se rimane esterna all'uomo, arriva il momento in cui l'uomo si trova in conflitto tra le proprie scelte e quello che determina la parola di Dio. L'ha detto Gesù, c'hai presente la parabola del seminatore? Dice, il seme che viene gettato lungo le rocce è la pianta che cresce, mette radici, ma poi spunta il sole, e il sole c'ha un effetto positivo sulla pianta, quello che la fa crescere. La brucia perché? Perché le radici non erano abbastanza profonde. Gesù sta parlando, il seme è la sua parola. Se questa parola rimane un codice esterno a noi, arriva prima o poi il momento della difficoltà, del conflitto, in cui la lasciamo perdere. Allora questa parola non deve rimanere una luce esterna all'uomo, ma deve talmente radicale, talmente essere assimilata dall'uomo, che l'uomo non agisce più perché l'ha detto Gesù, ma perché ne sono profondamente convinto. Facciamo una prova. Se io per perdonare devo dire ti perdono perché? Perché Gesù dice che ci dobbiamo perdonare, significa che io non sono convinto. Tradotto, se fosse per me te scannerei, però Gesù dice che dobbiamo perdonare. Se io perdono, ma non perdono perché Gesù invita a perdonare, Anche se Gesù non avesse mai parlato sul perdono, io ti perdono. Perché questo messaggio è talmente penetrato dentro di me che io sento che io sto bene nel perdonarti, perché il male che tu mi potrai fare non sarà mai grande come il bene che io ti voglio fare. Quindi la parola di Dio, chiaro, serve, ma non come luce esterna, ma come luce interiore.
Ecco, sempre su questo argomento della parola di Dio, Agustì,
che ciao.
Un altro amico nostro
portoghese, catalano.
Io non ho detto spagnolo perché catalan, so che i catalani catalan. Ci tengono comunque, Agustì.
Disculpe.
Allora, lui chiede, la parola era un Dio, non ho capito bene se la presenza dell'articolo fa sì che si riferisca solo a Gesù o al nostro ultimo traguardo evolutivo come specie umana.
Sì.
Cambia il significato la presenza dell'articolo davanti alla parola Dio, come abbiamo visto con la parola Messia?
Allora, ricordate all'inizio del prologo, dice, e il verbo la parola, scrive, era Dio, ma... Secondo la lingua greca, quando non c'è l'articolo determinativo, ci va posto, nella traduzione, questo articolo, un Dio. Il progetto di Dio era un Dio. Questo progetto di Dio si realizza per la prima volta in pienezza in Gesù, ma poi Gesù lo estende a tutti quelli che gli danno adesione. Ricordate, al centro del prologo, a quanti l'hanno accolto, ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Quando inizieremo il capitolo 17, Gesù porterà avanti questo messaggio, ognuno di noi è chiamato a realizzare questo. Una parola che viene accolta in noi e ci regala, ci conduce alla vita divina.
Bene. E Agustì chiedeva, ma poneva la domanda anche in rapporto al libro dell'Apocalisse, penso che tu puoi rispondere ugualmente, sul tema della parola, anche non vide alcun tempio, Apocalisse 21, se questo significa la fine del culto e dei riti, allora che senso ha, no? Tutto quello che ha a che fare con il culto e con la ritualità. E poi chiedeva Agostì se le ONG, i diritti umani, la carta dei diritti umani, non sarebbe oggi la sostituzione del Tempio.
Abbiamo l'esperto dell'Apocalisse qui, per chi non l'ha visto
allora,
ancora,
carissimo Agostì,
la tesi di Riccardo.
Allora, brevemente, perché l'argomento è complesso, quello che tu così sollievi. L'autore dell'Apocalisse fa una specie di battuta finale, possiamo dire inaspettata, perché tutta l'opera è impostata sul vedere. Il verbo vide, e vide questo, vide quell'altro, quindi quello che fa parte delle visioni, viene usato numerosissime volte, quindi uno si è abituato un po' a questo vedere dell'autore. L'ultima volta che viene usato questo verbo vedere è per dire che non vide niente, quindi sembra una presa in giro dell'autore a questi lettori che si aspettano la grande visione finale. E lui usa questo verbo vedere al negativo, non vide il Tempio. Quindi dopo che ha descritto tutta la Gerusalemme nuova, in questa Gerusalemme manca la cosa più importante, che sarebbe il santuario. Allora, in questo modo lui dice perché l'agnello, cioè la presenza del Signore, la fonte di vita, e questo è l'unico tempio che noi conosciamo, no? Oppure chi si associa a questa fonte di vita diventa automaticamente anche tempio dello spirito. Questo è quello che dice l'autore. Allora, questa è una novità grandissima, perché è in piena sintonia anche con il Vangelo di Giovanni, che stiamo appunto trattando in questa sede, quando Gesù alla Samaritana parla che l'unico culto gradito al Padre è un culto che sia il prolungamento del suo amore. Quindi l'unico tempio della comunità cristiana, se vogliamo usare questo termine, è quello del prolungare sempre, il culto che si può dare a Dio, il prolungare il suo amore. Il Tempio è stato veramente cancellato, noi possiamo parlare di Chiesa, non di Tempio, è sbagliato dire che noi abbiamo un Tempio. Siamo stati accusati dai primi secoli proprio perché non avevamo né Dio né Tempio. No?
Anche quella volta ci accusavano, no?
Ci accusavano, cioè non noi proprio
cristiani. Credevo Montefano.
Cioè, quello che i cristiani non avessero un luogo dove dare culto, questo causava molta perplessità anche nei pagani, addirittura anche nei giudei, no? Quindi è sbagliato dire il nostro Tempio, noi non abbiamo Tempio nessuno, perché il Tempio siamo noi, no? Riuniti nel nome di Gesù e partecipando della sua presenza. Ora, è vero che poi il culto, poi sarà la comunità a saperlo ricreare in sintonia con questa presenza vitale che è quella del Cristo. Per cui quello che sta dicendo l'autore dell'Apocalisse non è che non c'è più bisogno di un culto, perché abbiamo bisogno comunque sempre delle espressioni che possano, o dei segni che possano esprimere quello che viviamo. Ecco, quello che dice l'autore dell'Apocalisse è che questo culto non sia esclusivo, cioè non emargini, non crei separazioni, non allontani gli altri, come nelle religioni normalmente succede. Allora si può accettare un culto cristiano, e di fatto anche noi ce l'abbiamo, perché nelle nostre assemblee tutti sono benvenuti, nessuno viene sentito, considerato male o visto in maniera con disprezzo, o tu non puoi entrare, tu non puoi accedere, tu non sei benvenuto fra noi. Quindi il culto cristiano si caratterizza appunto per il prolungamento di questo amore del Padre. Questa è la, e le ONG non è una sostituzione, è proprio un'espressione in più che arricchisce questo culto. Bene?
Merita un applauso. Grazie, grazie, grazie Riccardo. Alle 12 per chi vuole. Sì, c'è. Ah, breve, breve, che siamo.
Sì, io faccio una domanda molto breve. Dimmi. Forse più a Riccardo che a te. Perché,
Riccardo,
no, io voglio dire, come mai questa Bibbia, che è stata sempre, alludo al Vecchio Testamento ovviamente, sempre presentato come un libro sacro e come testimonianza della parola di Dio, in effetti è solo un libro storico che cela moltissime, a parte bugie, moltissime violenze. Mosè, per esempio, presentato come un profeta, era un guerriero. L'esodo dall'Egitto non è affatto successo come avvenuto, come descritto,
sì,
nella,
sì, ho
Bibbia.
Capito,
Melchiorre è stato uno che ha fatto un genocidio. Cioè, la sola, sì, bella parola di Dio è quella di Cristo.
Allora,
poi un'altra cosa, un minuto, allungo un po' il periodo del dibattito. Io volevo dire tante cose.
Come facciamo? Lo so. Allora, attenzione, quando leggiamo la scrittura, non cadiamo in errore di prenderlo come un libro storico. Non è storia, ma è teologia. Qual è la differenza tra la storia e la teologia? La storia si compone di fatti, la teologia di verità. Allora gli autori ci tramandano delle verità mettendoci dei fatti, ma l'importante è la verità da trasmettere. Quindi quando leggiamo la scrittura, anche l'Antico Testamento, per carità, non vorrei aver dato l'impressione che l'Antico Testamento è tutto niente, ci sono delle parti che Gesù non raccoglie, ma delle parti che Gesù ha compimento. Quindi gli autori dell'Antico Testamento sono dei teologi che vogliono trasmettere delle verità, e queste verità sono il cammino di conoscenza progressiva dell'umanità nei confronti di Dio. Quindi da un Dio primitivo, da un Dio, ricordate il libro del Deuteronomio, io punisco le colpe dei padri, dei figli, fino alla terza, alla quarta generazione, e chi si salva? Dopo si cresce, c'è Ezechiele che dice no, ognuno è responsabile della sua colpa, quindi io non posso scontare le colpe di mio nonno, sconterò le colpe mie, e questo già era un progresso. E invece arriva un altro autore e dice no, presenta Giobbe, l'uomo più bravo, più pio di questo mondo, al quale gli capitano tutte le disgrazie di questa terra. Quindi vedete, è un cammino di progresso della conoscenza di Dio, di chi è Dio. Poi finalmente arriverà Gesù, e in Gesù ci sarà il compimento. Dispiace anche a noi che lo spazio per il dibattito è quello che è, ma la giornata più di così non siamo capaci di trasmettere. Allora rinunciamo all'Eucaristia, che facciamo? Non riusciamo, i limiti del tempo è questi. Grazie.